Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Benvenuti o bentornati in questa nuova puntata del podcast. Io sono Alessandro e con me c'è Eugenio. Ciao Eu.
Ciao Ale.
Oggi torniamo con le interviste ed abbiamo Maurizio Davini, CTO dell'Università di Pisa. Ciao Maurizio e grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao a voi e grazie dell'invito, nessun problema, assolutamente, sempre benvenuti.
Fantastico. Senti, allora, prima di andare sulle domande di che cosa si occupa il CTO dell'Università di Pisa, il data center, una curiosità. Abbiamo visto che sì? Sei stato consulente per il racing team della Ferrari. Che cosa facevi?
Cosa facevo? Facevo il consulente per l'università. Praticamente cosa è successo? È successo che io sto qua circa dal 1988, prima come borsista, poi come dipendente. È successo che noi abbiamo sempre fatto esperimenti e uso di tecnologie innovative, fra cui negli ultimi anni 90 test di nuove architetture di processori, eccetera. Per cui è successo che all'inizio degli anni 2000 noi abbiamo avuto una collaborazione piuttosto strutturata, questo attraverso il Dipartimento di Fisica, perché all'epoca queste cose si facevano attraverso il Dipartimento di Fisica, non c'era ancora una struttura come quella che siete abituati a vedere oggi. E lavoravamo con AMD, il produttore di processori. AMD diventò sponsor di Ferrari. Questo è successo, credo, intorno al 2001-2002. E noi ci occupavamo già all'epoca di sistemi di calcolo ad alte prestazioni e AMD aveva interesse a proporre le proprie architetture alla Ferrari e ci chiese se potevamo dargli una mano, e per cui ci fu un rapporto fra il Dipartimento di Fisica e la Ferrari all'epoca per disegnare nuove infrastrutture in quel caso lì per la fluidodinamica esterna della macchina. Quindi disegnammo un cluster con architettura AMD che faceva praticamente il CFD esterno delle Formula 1. La cosa è per cui abbiamo aiutato la Ferrari a traghettare dalle architetture proprietarie che erano tipiche dell'epoca alle architetture open tipo AMD e quelli che poi sarebbero stati i cluster di calcolo che ci sono anche oggi per fare l'aerodinamica esterna della macchina. Caso ha voluto che sono stati gli anni fortunati in cui la Ferrari ha vinto praticamente tutto. Per cui la prima macchina che è stata prodotta con questa architettura, fatta anche da noi, è stata la F2004, che praticamente vinse qualunque cosa possibile e immaginabile con Schumacher. Sono stati anni in cui abbiamo vinto di tutto. Ci siamo rimasti fino al 2008-2009, perché poi è cambiato il management dell'IT, hanno fatto scelte diverse, sapete come funziona in queste aziende, no? Quando sei legato a un gruppo di lavoro, poi il gruppo di lavoro cambia e i consulenti cambiano, le scelte cambiano, però sono stati anni divertenti.
Vi vedevo che ci avevi sullo sfondo, mi sembrava una maglietta della Ferrari, e quindi ho detto...
la maglietta con gli autografi del Mondiale del 2007, quello vinto da Kimi Raikkonen.
Fantastico.
Stupendo. Luca, che oggi non è qui, impazzirà rivedendo la puntata.
Sì.
Se vi giro la telecamera vi faccio vedere anche i poster filmati dall'avvocato Montezemolo del 2003-2004.
No, vabbè. Bellissimo. Ma ti è capitato anche andare a vedere proprio in pista le gare?
Sì, ci sono stato diverse volte. Ai box. Sì.
Esatto, ai box intendevo.
L'ultima ci siamo stati io e il professor Cisternino, che siamo stati ospiti della Ferrari a un Gran Premio di Austin. Quando però la Ferrari le prendeva di santa ragione dalla Mercedes. Per cui diciamo che la nostra presenza in pista non è stata proprio lunghissima.
E invece, parlando del ruolo di CTO, di cosa ti occupi nel ruolo di CTO all'Università di Pisa?
Allora, il ruolo di CTO se l'ha inventato il professor Cisternino per dare una veste, diciamo, internazionale a un'attività che noi facciamo da sempre. Cosa faccio io qui? Io lavoro per la direzione infrastrutture digitali, sono il vice di Stefano Suin, che è il dirigente della, e delle infrastrutture digitali. Mi occupo in pratica dei data center, di tutta la parte di infrastruttura, calcolo scientifico e anche del procurement di tutto l'hardware. Sapete che qui all'Università di Pisa siamo, diciamo, abbiamo due direzioni, una direzione che si occupa dell'hardware e una direzione che si occupa del software. Per cui io mi occupo di tutto quello che riguarda il procurement dell'hardware, le scelte, lo sviluppo delle soluzioni di calcolo scientifico e tutte le nuove architetture, sempre ovviamente ultimamente legate al data center.
Ok. Proprio riguardo ai data center ti volevamo chiedere, cioè, come viene progettato un data center e quali sono le componenti che non possono mancare in data center di questa tipologia?
Allora, noi abbiamo un po' di esperienza che abbiamo iniziato con il professor Cisternino nel 2012 a autocostruircelo all'ingresso del polo Pontecorvo, quello che è vicino alla sbarra. Abbiamo cominciato a fare lì le sperimentazioni su come costruire i data center. Chiaramente erano, diciamo, definiamo la R&D, anche se è ancora acceso, è stato un po' la R&D del data center. Cioè, cosa ti serve per fare un data center? Allora, la prima cosa che ti serve è qualcuno che decida di farlo, e non è ovvio. E invece per l'Università di Pisa è stato così, perché nel 2016 il rettore dell'epoca decise di investire nel data center, nel costruire un data center. Cosa ti servono? La prima cosa che ti serve è un posto dove metterlo. Sembra strano, ma in Italia se non c'è il posto dove metterlo ti ci può volere una decina d'anni a costruirti un edificio in un posto come questo che ha veti incrociati sull'uso del territorio. Per cui una delle fortune che abbiamo avuto come Università di Pisa è di avere questo sito a San Piero a Grado, dove è stato possibile costruire il data center senza dover costruire un edificio ex novo. La seconda cosa che ti serve è la corrente. E che non è ovvio che tu riesca ad avere in quantità sufficiente per alimentare un data center. La terza cosa che ti serve, anche se per come siamo fatti noi in misura minore, è l'acqua. L'acqua perché ti serve per i condizionatori d'aria. Quindi le componenti sono fondamentalmente tre: edificio, corrente e acqua. Queste sono le tre cose che ti servono per partire. E poi da lì parte tutto. Allora poi da lì parte il progetto, e il progetto significa il data center, lo sapete più o meno come è fatto, cioè è un oggetto che è una stanza piena di rack dove vengono messi all'interno i server, c'è un sistema di distribuzione elettrica appoggiato su dei gruppi di continuità, perché i gruppi di continuità servono a garantire la continuità operativa, appoggiati poi su generatori, nel nostro caso a gasolio, che è l'unica cosa poco green che abbiamo, ma purtroppo generatori più green nel momento in cui abbiamo costruito il data center non erano disponibili, o comunque le tecnologie erano troppo costose per quello che era il budget dell'epoca. Dopodiché c'è un sistema per fare il freddo. Per fare il freddo significa chiller, che raffreddano l'acqua viene distribuita all'interno del data center, dove ci sono dei sistemi di condizionamento che raffreddano i sistemi. E questa, diciamo, è la base per poter partire. Mm-hmm. Poi ci sono varie tecnologie che possono essere implementate per essere più o meno green. Nel nostro caso abbiamo puntato molto sul risparmio energetico.
Sì, infatti questa poi è una domanda che vogliamo un po' approfondire con te, e ti volevamo chiedere, dal punto di vista hardware ci hai descritto un po' come è strutturato, e dal punto di vista software, nel caso in cui ci sono dei fallimenti, dei crash, delle macchine che smettono di funzionare, qui come le identificate, come le riparate, come le sostituite?
Il data center è tutto strumentato, per cui ci sono dei sistemi di controllo, in parte meccanici e in parte software, che tengono sotto controllo tutte le parti del data center. Quindi nel nostro caso, come infrastruttura, i gruppi di continuità, i condizionatori, i chiller esterni, tutta la parte di distribuzione per quello che riguarda l'infrastruttura del data center. E poi a livello dei server e degli storage c'è chiaramente una rete di management con tutti gli alert che ci avvertono o attraverso delle dashboard o spesso attraverso delle email quando ci sono dei failure significativi. Per cui abbiamo tutto abbastanza sotto controllo. E okay. Considerate però che è tutto strumentato, cioè ci sono sensori di temperatura, sensori di umidità, il data center è un grande oggetto tutto strumentato.
Mm-hmm. E all'interno di questo, diciamo, cos'è che potrebbe sembrare una domanda banale, ma cos'è che spinge un'università a costruirsi un proprio data center invece di appoggiarsi a un'infrastruttura esterna?
Ah, bella domanda. Questa è veramente una bella domanda. È una scelta politica. Quando okay. È stata fatta nel 2017, dal 2016, insomma, dal rettore dell'epoca, è stata una scommessa. C'era questa intuizione che il mondo dei data center sarebbe prima o poi esploso e che avercelo in casa sarebbe stato più economico che andare a fare l'hosting esterno. E poi non vi dovete dimenticare una cosa fondamentale, cioè l'IT dell'Università di Pisa parte da un asset fondamentale, cioè la rete. Alla fine degli anni 90, all'inizio, alla fine degli anni 90 è stata sviluppata la rete di Ateneo che è pervasiva al massimo. Quindi noi siamo proprietari di un'infrastruttura di rete in fibra ottica nostra, che collega tutte le sedi, che collega tutti i data center, decine di chilometri di fibra e di tubazioni, tutte le nostre proprietà, che collegano anche i data center, per esempio, in doppia via. E quindi è una tradizione di innovazione all'Università di Pisa di avere queste infrastrutture di proprietà che nel tempo si sono dimostrate un ottimo investimento sia da un punto di vista operativo che da un punto di vista anche di vantaggio competitivo nei confronti degli altri atenei.
Nominavi il fatto che ci sono più data center oltre quello di San Piero a Grado, giusto?
Allora, il data center di San Piero a Grado è quello più grande che ospita tutte le infrastrutture critiche ed è quello che è stato poi censito come data center di classe A all'epoca per le pubbliche amministrazioni. Ne abbiamo altri distribuiti in città dove facciamo normalmente disaster recovery. Ospitiamo delle piccole infrastrutture, non hanno le stesse caratteristiche di resilienza che ha il data center di San Piero a Grado. Per cui li usiamo un po' come backup, un po' per distribuire alcuni servizi sul territorio. Ne abbiamo altri due, uno è quello che è lì al Polo Pontecorvo e un altro è al Biennio di Ingegneria. Più ovviamente quello che abbiamo in centro che ospita il Pop Gar e tutta la parte di distribuzione della rete. A tutte le strutture e anche a tutti gli altri enti di ricerca sul territorio, perché l'Università di Pisa, oltretutto, è anche Pop Gar per tutta la punto di accesso, insomma, del Gar per la nostra zona.
E negli ultimi anni si parla tantissimo dell'impatto ambientale dei data center. Il data center di San Piero a Grado, che ha nominato Alessandro, che abbiamo nominato, è un data center green. E volevamo sapere che cosa significa, in che modo è green, quali sono le peculiarità e cosa distingue il vostro data center, il data center green, da un altro, insomma, che non lo è.
Quando è stato deciso di farlo a San Piero a Grado c'erano un po' di dubbi sul fatto che il sito potesse essere adatto per fare un data center green. Cioè, l'idea del data center green è il data center consuma energia. Punto. Una definizione di data center green è cercare di sprecarne il meno possibile. Per cui, per esempio, esistono dei parametri nei data center, nel nostro caso, quando abbiamo iniziato, è un numero che si chiama PUE, che dà il rapporto fra l'energia che immetti nel data center e l'energia che viene usata puramente per fare IT, cioè quanta ne sprechi. Per una serie di motivi il sito di San Piero a Grado, per l'umidità, per la posizione, per il fatto che per di essere vicino al mare, c'aveva qualche concern all'inizio se potesse essere buono. L'esperienza invece ha dimostrato che con le tecnologie che abbiamo usato, cioè per esempio i chiller, free cooling, raffreddamento adiabatico, tutte le tecnologie di confinamento che abbiamo usato internamente, per esempio il data center è diviso in isole che sono completamente chiuse, per cui il calore viene confinato. Alla fine, in sei anni di operazione, abbiamo avuto un PUE dell'ordine di 1.15, per cui abbiamo, e sono numeri record, perché considerate che i data center di ultimissima generazione raffreddati dal liquido hanno 1.05. Per cui in sei anni abbiamo avuto un 15% di overhead di energia, che per noi è è stato un ottimo risultato, considerato il posto, considerato tutto, insomma, in generale. Non pensavamo di avere questi numeri, per cui...
Certo, già hanno resistito bene negli anni, ecco, diciamo questo.
Hanno resistito bene negli anni, hanno dato un'ottima resa, e nell'upgrade che abbiamo fatto l'anno scorso abbiamo mantenuto la stessa filosofia, inserendo però anche tecnologie di liquid cooling, cioè il fatto di raffreddare le macchine direttamente con l'acqua. Chiaramente un piccolo subset, perché il liquid cooling è un oggetto costoso e il budget che noi abbiamo avuto a disposizione non ce lo permetteva. Per cui abbiamo una parte del data center che è supporta il liquid cooling, e abbiamo dei sistemi che sono raffreddati direttamente ad acqua, per cui per esempio non hanno ventole, non hanno niente, e stanno dando delle ottime prestazioni, però per noi sono solo un subset delle cose che abbiamo.
Certo, e i data center a disposizione, quello Sampier a grado in particolare, possono essere utilizzati da dipendenti, studenti dell'università, immagino, ma anche da altre persone attraverso bandi o richieste speciali, oppure?
Allora, allo stato attuale, fino ad oggi, il data center è stato usato internamente.
Ok.
Per cui supporta, a parte i servizi di base per il funzionamento dell'Ateneo, servizi amministrativi, e poi tutta la parte di calcolo scientifico a supporto della didattica e della ricerca. Esiste un'idea di cominciare ad aprirlo all'esterno, però è una cosa che va valutata con attenzione, soprattutto per quello che riguarda a livello operativo non è un grande problema. È un problema da valutare il supporto che poi dai all'utenza quando ti apri verso l'esterno, e quindi è una cosa che in questo momento la politica sta valutando seriamente, anche perché è un asset e bisogna cercare di farlo rendere più possibile, anche a livello di poter essere usato per progetti, eccetera, eccetera, collaborazioni. Però è una cosa che la politica sta prendendo seriamente
Ma e tra l'altro immagino che aprendo poi a un pubblico più ampio, i rischi legati alla sicurezza possono in qualche modo aumentare o no? O non è slacciata questa cosa?
I rischi, la sicurezza informatica è una cosa che noi stiamo implementando in maniera seria, un po' per i requisiti di legge, e poi perché francamente le nostre infrastrutture sono... Come tutte le altre, sono giornalmente sotto attacco, per cui l'investimento in sicurezza è piuttosto significativo. È possibile che aprendolo all'esterno, chiaramente quando e se la politica deciderà di farlo, potrebbero aprirlo anche a strutture che richiedono segregazione dei dati, segregazione d'accesso, arrivare anche alla chiusura di REC con biometria per poter essere aperti, eccetera. Però sono tutte cose che vanno valutate, perché hanno anche un impatto sulla qualità del servizio che dai. Però sì, sicuramente la sicurezza informatica oggi è al numero uno come livello di attenzione che queste infrastrutture, di cui queste infrastrutture hanno bisogno, cioè c'è poco da fare.
E ultimamente abbiamo letto un articolo riguardo l'adozione all'Università di Pisa di sistemi di storage ad altissime prestazioni basati su Xeride di Xinor, che sfruttano il file system BGFS. Sì. Ci chiedevamo quali fossero gli ambiti scientifici che beneficiano di questa soluzione.
Allora, noi abbiamo avuto sempre un'attenzione quasi maniacale per lo storage, proprio storicamente. non tanto per storage di grandissima capacità, quanto storage che fossero flessibili e veloci. La soluzione che avete visto di Xindor è un'idea, la BGFS è un file system parallelo open source che noi usiamo da anni sui sistemi di calcolo che fanno high performance computing. Questo è stato l'ultimo livello di implementazione, perché è possibile implementarlo ora con Xindor su sistemi all flash, però di, non ti dico di fascia consumer, ma comunque di tipo entry level, per cui sono sistemi che sono, hanno delle ottime performance a un costo diciamo ragionevole. Poi esistono anche altre soluzioni che noi come Università di Pisa implementiamo, da Vast Data, WEC.io, che sono sistemi con caratteristiche molto superiori ma con fasce di prezzo molto diverse. Ora, noi abbiamo delle condizioni di prezzo molto favorevoli perché abbiamo con loro delle collaborazioni pluriennali, però chiaramente a livello di mercato, cioè quando vai sul mercato, queste sono soluzioni che sono impegnative dal punto di vista del pricing.
Ok, e è una, quindi è un'attenzione vostra, o avete proprio delle richieste specifiche di qualche gruppo che magari si occupa di qualcosa in particolare che ha bisogno di queste?
Allora, noi abbiamo sempre cercato di offrire ai nostri clienti interni l'ultima tecnologia disponibile.
Okay.
Per quello che riguarda lo storage abbiamo sempre cercato di giocare d'anticipo, cercando di capire prima dove vanno i workload. Per esempio la stessa cosa che è successa nel passaggio dal classico sistema HPC che fa simulazioni di chimica o simulazioni di CFD per ingegneria, ai sistemi che supportano l'intelligenza artificiale, per cui il footprint del workload a livello di storage e anche di rete ad alta velocità che collega gli storage è profondamente diverso, per cui noi abbiamo provato ad anticipare dove sarebbe andato il mercato, chiaramente su dimensioni e su numeri che sono quelli di un'università e non di un grande centro di ricerca.
Sì. E ti volevamo chiedere anche, hai nominato la parola workload, no? E noi facciamo proprio questa domanda rispetto a, con questa nuova ondata di AI, come sono cambiati i workload che osservate sul data center, magari da parte di gruppi di ricerca che vogliono fare, non so, allenare modelli o cose di questo tipo?
Allora, noi ci siamo mossi abbastanza in anticipo e... Per quello che riguarda le AI abbiamo a disposizione in piccoli numeri tutto il top della tecnologia ad oggi disponibile. Per fortuna ci siamo mossi in anticipo, perché come mi immaginate con questa pazzia dell'AI generativa, ora muoversi sul mercato dell'hardware per le AI è diventato proibitivo, sia da un punto di vista di tempi di consegna che dai prezzi. I prezzi sono totalmente esplosi. Cosa è successo? Le macchine che fanno AI in generale, insomma, c'è una caratteristica fondamentale: consumano tipo 10 volte quello di un server tradizionale, sono collegate con schede di interconnessione che hanno velocità da 100 gigabit in su, questo per poter muovere i dati verso lo storage, e quindi hanno bisogno di storage super veloci, tipo questi sistemi all flash di cui stavamo parlando prima, per cui per esempio la parte di BGFS è stata sì utilizzata per la parte di high performance computing, ma è anche buona come storage, diciamo entry level per l'artificial intelligence. Per artificial intelligence che chiaramente abbiamo software e storage più specializzati che assicurano un throughput adeguato sia a livello di throughput di rete che a livello di capacità di scrittura per centinaia di migliaia di file, che sono quelli tipici di un workload di AI now. Quindi.
E per l'intelligenza artificiale utilizzate principalmente GPU o state esplorando anche soluzioni alternative?
Allora, noi tipicamente usiamo GPU perché sono quelle che ci vengono richieste dai nostri clienti interni. Abbiamo provato anche acceleratori di tipo diverso, ma diciamo un po' per la difficoltà a reperirli, perché non vi dimenticate che siamo in Italia, cioè non è banale avere accesso ad hardware specializzato, è un po' per il mercato, perché poi alla fine avevamo delle soluzioni che però poi sono morte perché il produttore ha smesso di svilupparle. Per cui tipicamente qui abbiamo GPU e GPU Nvidia, perché abbiamo qualcosa di AMD, ma non è molto, come dire, non è molto utilizzato, perché la qualità del software che c'è allo stato attuale non è paragonabile con quella di Nvidia, e perché gli utenti interni questo vogliono. Per cui abbiamo Nvidia in vari flavor, cioè Nvidia macchine multi GPU come le DGX, o macchine che hanno processori ARM sul front-end e GPU dietro, e quella più o meno è la strada.
Ok, e invece ci chiedevamo, a livello di futuro dei data center dell'Università di Pisa, visto che ci raccontavi anche come siete sempre stati in grado di utilizzare le ultime tecnologie, anche vedendo un pochino più avanti quelle che erano necessarie per il futuro, hai già in mente quali possano essere le componenti che pensi saranno necessarie da qui a pochi anni e che magari adesso non avete già o insomma state adottando?
Allora, un po' di idee ce l'abbiamo, il problema è capire come evolve il mercato. Sicuramente dovremo evolvere per quello che riguarda l'infrastruttura di rete, perché il throughput che serve per supportare queste architetture sarà sempre maggiore. Il problema è capire sia a livello di budget che a livello di disponibilità dell'hardware cosa riusciremo a fare. Finora siamo riusciti a muoverci abbastanza bene. Quest'anno è un anno molto difficile. Un anno molto difficile, un po' per il budget a disposizione e un po' perché il mercato è impazzito. Cioè, pensare di poter competere con i fondi normali, fondi di funzionamento, perché noi usiamo i fondi che l'Ateneo ci mette a disposizione, per competere con le grandi infrastrutture, per noi è impensabile. Stiamo cercando di conservare la nostra caratteristica principale, cioè novità in piccoli numeri, perché competere con le grandi infrastrutture per noi è impossibile. Speriamo di riuscirci, però non è facile, un po' per i prezzi e un po' perché ormai è diventato una corsa, lo voglio prima io, e chiaramente... Cioè, le GPU, faccio un esempio, le GPU H100 di cui noi abbiamo in un numero buono per noi, l'anno scorso è stato possibile acquistarle pur con difficoltà, dopodiché è esploso tutto e il prezzo è quintuplicato, e chiaramente ci sono i grandi provider che se le contendono al prezzo più alto, pur di averle prima degli altri sono disposti a pagare, cioè questi ormai hanno budget infiniti, e per noi diventa difficile riuscire a muoversi in queste cose. Essere piccoli però ci aiuta, perché riusciamo ancora ad essere abbastanza veloci. Se dovessimo fare il procurement di un'infrastruttura molto grande, sapete che con le regole della pubblica amministrazione spesso richiedono tempi molto lunghi, che non sono i tempi di queste tecnologie che invecchiano su base annuale, quando non semestrale. Cioè Nvidia ha cancellato l'H100 per l'H200 dopo un anno di vita, per cui questa è la situazione.
Sì. Che poi infatti trend AI, tutto questo crea ancora di più l'invecchiamento veloce delle componenti, no?
Esatto.
È difficilissimo stare al passo di grandi industrie, immagino anche le big tech, no? Anche loro hanno fondi infiniti, le raccattano, però...
Ma anche loro, vedi, cioè è un mercato in cui quello va da Nvidia e gli dice le voglio prima io, quanto me ne dice? Lui certo. No, me l'ho promesso a lui, io ti do il doppio. Cosa fai?
Sì, infatti.
Non hanno nessun canale diverso per le università, o il prezzo è lo stesso delle big tech, se non magari maggiore, visto che lo stock
è diverso. Allora, nel trend dell'ultimo anno, diciamo che chi ha un po' di... Allora, se vai su numeri piccoli e c'hai un po' di reputation, qualcosa riesci a trovare. su numeri medio-grandi il prezzo è fissato, nessuno fa sconti. Cioè Nvidia sicuramente non fa sconti. Per cui poi alla fine vedi come funziona. Cioè Enel ha vinto l'HP, Alcineca ha vinto un altro. E cioè, poi sono i vari produttori che decidono quanti soldi rimetterci per vincere una gara, perché sicuramente Nvidia non sconta nulla. In questo momento è bloccato da lì. Cioè,
ha fatto i picconi per la porta all'oro.
Il mercato dell'artificial intelligence oggi è un po' come un mercato luxury, no? Il prezzo lo fa la richiesta.
Certo. Maurizio, volevo fare un passaggio prima, perché siamo partiti poi direttamente chiedendoti un po' sì, la curiosità sulla consulenza per la Ferrari, sul tuo ruolo alla CTO, ma tu, se non sbaglio, perché noi ti abbiamo incontrato per la primissima volta che avevi fatto una lezione ai CT Infrastructure del professor Cisternino, sì, diverso tempo fa, e se non sbaglio è possibile che avevi detto che tu ti sei laureato in fisica, giusto?
Io sono laureato in fisica in ritardo perché sono stato uno studente terribile. Perché, cioè, io sono la dimostrazione che se scegli un corso di studio e fallisci miseramente come ho fatto io a fisica, mi sono laureato da vecchio, magari nell'università di Pisa qualcosa da fare lo trovi, perché l'università di Pisa ti dà un sacco di possibilità per, se c'è dell'idea all'università di Pisa le cose si fanno.
Questo è sempre
stato così.
Certo, che è bella come cosa, no?
Assolutamente, io non ho titolo accademico per potermi esprimere come un parere nei confronti anche delle altre università, però a Pisa se hai delle idee, le cose le vuoi fare, si fanno. È sempre, cioè io sono vecchio ormai, cioè io e Stefano Suin abbiamo fatto la prima pagina web nel 93, la prima pagina web italiana. Ci ha preso in giro mezzo mondo.
Ma davvero?
Dicevano che non sarebbe arrivato da nessuna parte. sì, no, ma c'è una lunga storia. No, perché devo dire la verità, ignominiosamente facevo il fisico, per cui mi sono trovato al CERN all'inizio degli anni 90, ma solo per dare una mano, non perché fossi bravo. Quando c'era Tim Berners-Lee, che vi assicuro era in una stanzina dove non se lo filava nessuno, e io sono andato a incontrarlo solo perché lui c'aveva il Next e io non l'avevo mai visto, e quindi ero curioso. Entrai in questo ufficio, vedo che c'è il Next, cioè, dice, no, ma ti faccio vedere cosa ci faccio. Mi fece vedere il sito web che stava sviluppando e mi dette il codice. Io sono tornato a Pisa, io ero un incompetente come sono ancora, andai da Stefano Suin, che invece è uno che le cose le sa fare, e si guarda un po' Stefano, ma si proviamo anche noi, e l'abbiamo popolato. La prima cosa che ci mettevo furono delle foto di modelle che c'hanno quasi ci volevano scuoiare, e qui l'università di Pisa ci aveva messo le modelle, ma del resto all'epoca nessuno sapeva che faccio questa roba, e noi provavamo a fare i buon temponi. Ora se lo facessimo ora ci arrestano.
Questa è una storia bellissima, non la sapevo.
Per cui ne abbiamo fatte tante di queste cose pazze. Quando è stata fatta la rete di Ateneo, è stata fatta quando non c'erano ancora le regolamentazioni, per cui uno buttava le fibre ottiche sotto la strada sperando che nessuno ti arrestasse. Però la dimostrazione è che all'Università di Pisa le cose si fanno. Guardate il data center. Ora, fra pochino, ora noi siamo il più grosso data center italiano universitario, va bene? Sicuramente in 2-3 anni tutte le università grandi si stanno muovendo per farsi il data center, anche come risposta a conviene? Sì, conviene. Conviene anche come prestigio. Per cui tutte le università se lo stanno costruendo, e il risultato dell'operazione è, fra poco, chiaramente si muovono con finanziamenti 10-20 volte quelli che abbiamo avuto noi, e costruiranno delle cose stratosferiche. E noi dobbiamo essere già contenti che siamo riusciti a fare quello che abbiamo fatto. Con una cifra che rispetto a quelle che vengono utilizzate per costruire il data center è quasi risibile. Però l'abbiamo costruito in un anno e mezzo. Per cui, cioè, è vero che avevamo l'edificio, ragazzi, è diverso, ma un anno e mezzo l'abbiamo fatto. Per cui le cose qui, quando si vogliono fare, si fanno.
Certo, sì.
Ma ero curioso, no? Eri andata al CERN, come sei incappato ad andare là?
No, ma perché collaboravo? Cioè, il nostro grande... tutto nasce da fisica. No? Il professor Pierazzini all'epoca era lui che è partito con l'idea della rete di Ateneo, eccetera, eccetera. Però chiaramente faceva anche il fisico. E io lavoravo con lui e sui primi sistemi Unix, lui era fissato che voleva il sistema Unix su PC, che ragazzi all'epoca era cinematografico, Linux non c'era ancora, per cui e mi coinvolse nel suo esperimento al CERN, e ero curioso di vedere come funzionava, mi portò al CERN a vedere come funzionava il suo esperimento. Io trovai il modo di imboscarmi lì all'IT a vedere cosa facevano e trovai Tim Berners lì. Cioè, alla fine ci vuole anche un po' di faccia.
Eh sì,
un po' esatto. Di faccia.
E poi quando sei, cioè, da lì cosa hai fatto nel tuo percorso? Cioè, hai continuato sempre all'interno
Sono
di un
stato IT? Per 20 anni a fare l'IT al Dipartimento di Fisica, che era l'unico posto dove si faceva l'IT davvero. Poi quando l'ho fatto, abbiamo fatto di tutto. E poi quando hanno strutturato la parte di IT, mi hanno trasferito e sono venuto alla direzione delle infrastrutture a fare queste cose. Ma sono stato una vita, fino al 2017, al Dipartimento di Fisica. Io devo tutto al Dipartimento di Fisica, quindi cioè, c'è poco da fare, così è. E sono quei posti dove le cose si facevano. Se vi racconto che il primo server che abbiamo, il primo server al REC, perché ora voi siete abituati a vederli normalmente, no? Quando abbiamo preso il primo server al REC, la dogana non sapeva cos'era. E qui è arrivata questa cosa dagli Stati Uniti, che è stata importata grazie a un amico creativo che ce l'ha fatta importare come amplificatore musicale.
No!
Cioè, una cosa se l'aveva andata d'accordo. E il nostro direttore ci disse: se vado in galera vi rovino. Però ce lo fece fare. Credo che oggi si rischierebbe la galera davvero, non si potrebbe più fare. Però ce l'hanno fatto. E per quello abbiamo importato come amplificatore musicale, e nessuno sapeva cos'era.
Ma io sto pensando al professor Cisternino e mi viene a pensare a me anche un'altra persona, che è Diego Colombo. Non so se l'hai mai...
Non è trovato di niente.
Esatto.
Non è trovato di niente. Cioè,
ci ha raccontato delle storie pazzesche. Cioè,
C1P8 fatto in forma di robot, cioè ragazzi, loro erano avanti, super avanti, per cui insomma.
Ci raccontavano di questo robottino che sfrecciava nel dipartimento.
Sì. Peccato che non c'è più, ma purtroppo le cose si perdono.
Sì. Chi è che mi aveva raccontato che era stato dato per l'anteprima, forse della vendetta dei Sith al cinema di Livorno, e è stato perso, diciamo così, tante virgolette, no?
Sì, poi sai, sono cose che si rovinano, tante cose sono andate perse, anche i primi server che avevamo usato noi, poi a un certo punto sono andati persi, ma qualcosa abbiamo recuperato, ma alcune cose non si trovano più. Vabbè, sono passati tanti anni. Cioè.
No, sì, in video che avete vissuto queste storie bellissime.
Cioè, questa è... Se uno ci ripensa... E quando abbiamo iniziato noi, veramente, cioè, ci siamo andati a comprare un software in Canada, anche all'epoca, che non c'erano ancora i motori di ricerca. Per cui ci siamo andati a prendere un software in Canada che indicizzava gli FTP server. E ci lo siamo installato come servizio. In Europa ce l'avevamo solo noi, per cui ti andavi lì e se hai bisogno di qualcosa, tipo le foto delle modelle, questo indicizzava tutto e ti diceva dove andare a prendere. Ma erano veramente, non c'era niente di quello che siamo abituati a vedere ora, quindi cioè, veramente.
Ma infatti volevo tornare sul sito delle modelle, no? Perché è una banalità, ma nemmeno troppo, perché arrivi e dici: guarda, ho fatto il primo sito italiano, e cosa dicono le persone, no? Perché c'è sempre questo...
Che eravamo un branco di imbecilli, ma non solo le persone, i professori. Professori dell'università, ora non si possono fare nomi perché non si fa. Certo. Il CNR ci prese per il bavero: no, questa cosa non avrà nessun futuro.
Certo.
E perché abbiamo perso le mail, se no sarebbe divertente. Ormai sono passati troppi anni e troppi siti di email dove avevamo la roba. Ma ci hanno dato dei matti, no, dei bischeri, come si fa sempre, sì, come sì, si dice in Toscana. Eravamo giovani e queste tecnologie senza applicativi non servono a niente. Per cui è stato quello che poi l'ha fatta esplodere. Quando noi ci abbiamo messo le modelle, ce l'hanno scaricate da tutto il mondo, abbiamo saturato la banda internet in Italia. Ci hanno detto di tutto, ci volevano chiudere, cioè non avete idea. Non avete idea.
Ma quando avete fatto quel sito, cioè voi avevate già la lungimiranza di aver capito che sarebbe stato qualcosa? Oppure era un test?
Allora, per noi, quando io l'ho visto la prima volta, il fatto che tu potessi accedere a un documento, all'epoca il primo sito web era una sorta di ipertesto, però l'idea, no, era un ipertesto, l'idea che tu ci avessi una pagina dove avevi dei puntatori a dei documenti, uno era all'università di Stanford, perché queste erano quelle collegate all'epoca, mm-hmm. una a Berkeley, una al CERN, cioè era impressionante, cioè ti cliccavi sul link e ti si apriva la user guide dell'università di Stanford. Insomma, era già abbastanza, lo capivi che quello era un affare che sarebbe andato dovunque. Nel momento in cui hanno fatto Netscape e sono arrivate le immagini, era chiaro che saremmo andati lì. Perché nel momento in cui ci hanno messo dentro le immagini, perché all'inizio c'avevamo clienti solo monolinea, per cui niente immagini. Appena hanno sviluppato il primo sistema che permetteva di vedere le immagini, era chiaro a tutti che saremmo andati lì. Poi chiaramente, in capo a 2-3 anni sono entrati le grandi industrie, quindi l'IBM, eccetera, ed è diventato il web che conoscete ora.
Certo.
E lì ci hanno buttato, più o meno come succede ora con, con l'intelligenza artificiale. Ci si sono buttati dentro i grandi e in 2 anni è cambiato il mondo.
Certo.
Lo stesso vale per i motori di ricerca, cioè.
Sì, sì. Che poi non è mai facile capire un po' quando è una cosa è troppo hypata, cioè quanto effettivamente poi c'è di carne dietro l'hype, no?
Ah no, è vero, sì, però sai, all'epoca era un mondo diverso. Oggi con tutti i prodotti che escono, capire dove vai non è assolutamente banale.
Sono d'accordo.
Non è assolutamente, ma all'epoca non c'era veramente niente. Cioè, quando hai visto il primo motore, a parte l'hanno sviluppati anche Cisternino, il professore Attardi, motori di ricerca, quando hai visto il primo Altavista, o comunque è uscito il primo Google, come noi l'avevamo fatto per gli FTP da Barboni, insomma, vedere i primi motori di ricerca professionali, cominciare a capire che potevi andare a cercare la roba e la trovavi, lì capivi che le cose cambiavano. Un po' come e lì è cominciato subito a vedere problemi, perché per esempio quando mettemmo su all'epoca le Usenet News, noi mettemmo il sito delle Usenet News a Pisa, e quindi erano i gruppi delle sorte di chat distribuite su cui veniva distribuito di tutto, e lì cominciarono a girare le prime foto che cominciavano a mettere un po' di paura. Allora certi gruppi furono chiusi, perché è vero che non c'era legislazione, però capivi subito che da certa parte ci potevano essere delle derive. Che lo stesso quando cominciarono a uscire fuori i primi social, c'erano quelli che dicevano: siamo veramente sicuri di voler dare la parola a tutti senza controllo, sai? Poi quelli sono problemi più grossi dal punto di vista tecnologico. La tecnologia è sempre agnostica a queste cose, poi l'uso che se ne fa è complicato. Ora è più difficile, all'epoca quando sono uscite queste cose lo vedevi che sarebbero andate, un po' perché era un deserto, e quindi quando c'era un applicativo che ti facilitava l'uso, il problema è sempre il solito, cioè il web si è evoluto perché era una cosa facile da usare. Ti installavi un'applicazione e poi tutto, e poi diventava facile. Poi le grandi industrie hanno sviluppato tutti i linguaggi per programmarli, per renderli più user friendly, e poi sono arrivati i sistemi di asta, poi sono arrivati i sistemi di pagamento.
È tutto esploso.
Eri nel deserto, e quindi qualcosa è morto. Guardate cosa è successo a Yahoo, che è partito, facevano tutto e poi sono spariti. C'è chi è morto, chi è sopravvissuto. eBay che sembrava dovesse morire e poi invece lì è rinato, per cui insomma è stato divertente.
Ne avete viste diverse?
Ah sì, sicuramente ne abbiamo viste tante.
Bene, Maurizio, diciamo che ti lasciamo andare, anche se in realtà ti vorremmo far raccontare tantissime altre storie, onestamente. Però ti vogliamo, ecco, ringraziare tanto per averci...
Ci mancherebbe.
Essere venuto a farti intervistare.
Quando volete che vi racconti delle altre storie, me le racconto, me lo dite. E ci facciamo un'altra chiacchierata.
Va bene. Potremmo fare un'intervista con te, il professor Cisternino, Diego Colombo, e probabilmente uscirebbero cose divertenti.
Allora vi divertite sul serio.
Maurizio, grazie ancora.
Ci mancherebbe. Grazie a voi.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!